Buongiorno ogni martedì a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno a tutti.
Eccoci qua Luca. Allora, nel giorno della commemorazione di quella che fu la strage di Superga, possiamo dire che ieri il Torino ha trovato una vittoria pesantissima che, insomma, oltre a condannare il Parma, rilancia le ambizioni di salvezza del Torino. Quali riflessioni fai nell'uno e nell'altro caso, intanto?
Beh, intanto sul Parma c'è da dire che uno capisce benissimo l'amarezza dei tifosi del Parma. Fino a che ci sono contestazioni e striscioni, io credo che si rientri assolutamente nell'ordine naturale delle cose, in una delusione che è comprensibilissima, soprattutto se tu pensi a quelli che erano stati all'inizio dell'anno i proclami, no? Di una società che si presentava nuova nel panorama calcistico nazionale con delle idee anche diverse, perché ha fatto subito quello che voleva fare, giocatori giovani provenienti da tutto il mondo che potessero in qualche modo ridare linfa al Parma, andando come dire, in controcorrente fra virgolette rispetto a quello che era stato il cammino del Parma, della famiglia dei sette soci, no? Del Parma di Parma,
sì.
Targato Fagiano d'Aversa, c'era stato un taglio netto col passato, poi d'Aversa è tornato per cercare un'impresa difficile. Io credo che per un progetto del genere ci voglia tempo e quindi purtroppo non sempre ci si riesce a fare quello che si vuole nei tempi dovuti. Mi immaginavo sinceramente che potesse arrivare un po' più tardi la retrocessione, ecco.
Luca, però possiamo dire, ecco, appunto, ci si aspettava che magari pure se doveva arrivare un po' più tardi, però possiamo dire che è sbagliato, anche dal racconto che hai fatto tu, è stato sbagliata un po' la programmazione di questa stagione, che sicuramente ci si aspettava nettamente diversa. Probabilmente le premesse erano quelle di costruire una squadra che poteva sorprendere, compreso dall'allenatore, e invece poi a un certo punto ci si è resi conto che è stato sbagliato un po' tutto nella programmazione di questa stagione.
Ma guarda, allora, per me Livrani è un ottimo allenatore, ha dimostrato la sua bravura negli anni precedenti con il Lecce, nonostante sì. La retrocessione, secondo me ha fatto un ottimo lavoro, perché con una squadra che obiettivamente aveva delle lacune a livello strutturale, è riuscito a tenersi in vita fino alla fine, ha dimostrato coraggio, ha dimostrato una grande identità. Il problema di questa stagione qua non è stata la scelta dell'allenatore, secondo me, o la necessità di andare a cambiare la direzione sportiva, perché Fagiano era andato al Genoa, un'avventura che è durata poco, ma comunque un ciclo prima o poi deve finire, no? Il ciclo di Fagiano d'Aversa prima o poi doveva finire, sì. Venivano di fatto dalla Serie C, sono arrivati con due salvezze molto importanti, fatte bene in Serie A, e quindi prima o poi le strade è evidente che si separino. Il problema è stata la tempistica contestuale di un cambio di proprietà e il Covid, perché tu nella stagione in cui ad agosto, per iniziare dopo tre settimane, hai cambiato proprietà, direzione sportiva, allenatore e un bel pezzo di squadra, e quindi questo alla lunga, se non riesci a trovare in fretta il modo di aggregare i giocatori e le parti che compongono la società, purtroppo finisci col pagarlo. Io non credo che i giocatori del Parma siano scarsi o non adatti al campionato italiano, però se tu vai a prendere molti stranieri, per di più giovani, è più difficile che si possano integrare in tempi buoni per una salvezza. Il presidente Kraus ha sempre avuto una grande mentalità, secondo me, però non ha coinciso con i tempi che ci vogliono per incubare un progetto del genere. Ribadisco, se ci sono dei giocatori che vengono dall'estero e ci vengono, tendenzialmente si dice sempre che ci vogliono 6 mesi per ambientarsi, no? Sì. In 6 mesi questo campionato già era andato per i 2/3, perché questo è stato un campionato che è iniziato a ottobre, esatto. E che finirà a maggio. 6 mesi è finito il campionato, quindi cioè, giocatori presi per esempio anche a gennaio, Zirkzee è sicuramente un ottimo giocatore, questo ha segnato nel Bayern di Monaco, entrava al posto di Lewandowski e segnava. In Italia non l'abbiamo visto, ma un conto è giocare in una squadra che funziona bene come il Bayern Monaco, in cui non hai nessuna responsabilità e se entri fai bene solo per te. Un conto è in una squadra che sta lottando in un paese diverso dal tuo, in Serie A, dove si gioca un calcio diverso da quello tedesco, in cui sei chiamato a segnare gol promozione. Ecco, scusami, gol salvezza. È un è un problema, quindi io non do le responsabilità, vanno divise. Ieri da noi ha parlato D'Aversa, ha parlato Carli, dicendo che i primi responsabili sono loro, ed è giusto che dicano così, perché è un atto di responsabilità che va fatto. Le responsabilità sono di tutti, però secondo me non c'è uno più responsabile di altri. È fallito un progetto, questo si può dire. Io mi auguro per il Parma e per Krause, che ripeto, secondo me ha avuto un impatto di novità nel calcio italiano, questo progetto possa comunque proseguire. Mi pare di aver capito dalle parole di Carli, ma al di là delle parole, mi pare di aver capito in generale, anche perché è arrivato Ribalta, è arrivato Calma, sì, che il progetto non finisca, che questa idea di sviluppo ci sia ancora. Non sarà facile, parlo dalla Serie B, perché la Serie B è un campionato ancora più diverso rispetto alla Serie A. Mi dispiace per il Parma in generale, perché Parma ha costituito una delle più belle favole degli ultimi 10 anni, secondo me. La promozione diretta, continuativa, dalla Serie D fino alla Serie A, Alessandro Lucarelli capitano nell'ultimo anno di Serie A dopo il fallimento, capitano nuovo scorso in Serie A sempre con la nuova proprietà, il fatto di aver raggiunto queste due salvezze molto importanti, ripeto, sempre con la firma di D'Aversa. Quest'anno D'Aversa non è riuscito ad avere anche quel pizzico di fortuna. So che agli allenatori la fortuna non piace come concetto, però ci sono state anche delle partite in cui obiettivamente, se fosse girata meglio, il Parma magari avrebbe avuto un campionato diverso. Ci sono stati degli snodi particolari in cui il Parma, ci sono state 3-4 partite in cui il Parma era in vantaggio per 2-0, si è fatta recuperare, se non addirittura rimontare definitivamente, in cui avrebbero potuto dare un finale diverso. Poi magari la conclusione sarebbe stata diversa, ma con delle argomentazioni differenti.
Luca, questo è un giusto, diciamo, spaccata analisi che abbiamo fatto di questa stagione del Parma. Parma che dovrà ricostruirsi a questo punto per un campionato di Serie B, che, come hai detto tu, sarà un campionato sicuramente più complicato. Ma ci sono tante altre squadre lì sopra che adesso, dopo che si è archiviata il discorso scudetto con l'Inter campione d'Italia, stanno rincorrendo un posto in Champions, e molta della programmazione di questi club passerà inevitabilmente per l'approdo in Champions oppure no. Ormai, insomma, sono tutte veramente in ballo, perché sono tutte a distanziate di pochi punti, in alcuni casi anche appaiate fondamentalmente. Ti chiedo però una cosa, oggi è tornato un po' alla ribalta di nuovo il nome di Allegri, ma questa volta accostato più al Real Madrid che non alla Juventus, quindi con la possibilità che Zidane possa andare via. Tu credi che possa esserci davvero un asse in questo momento che possa costituire una sorta di intrigo tra le panchine di Real Madrid e Juventus?
Tu dici che Zidane possa andare alla Juve?
A quel punto sì, immagino che Pirlo abbia i minuti contro. Io vedevo la faccia anche nell'ufficio facce, no? La faccia dei dirigenti durante la partita con l'Udinese, però la vittoria finale, però credo che abbia parlato chiaro. Non so ovviamente la decisione della società quale sarà, però immagino che difficilmente si possa andare incontro a una conferma di Pirlo. Chiaro, bisogna aspettare i risultati finali di questa stagione, però un piano la Juventus lo sta mettendo in piedi. Quindi un possibile ritorno di Zidane qualora non fosse, cioè un arrivo di Zidane qualora non ci fosse il ritorno di Allegri?
Io vado più in alto.
Vai.
Io credo che, per quanto noi possiamo parlare, le decisioni sono prese naturalmente dalla presidenza. Ad oggi noi non sappiamo che cosa può succedere alla presidenza, visto quello che è successo quest'anno alla Juve. Quest'anno la Juventus, soprattutto nella fase finale di questa stagione, quello che poteva andare male è andato male. I risultati non arrivano. Si sta parlando molto dei conti della Juventus, si sta parlando molto dei risultati della Juventus, si è parlato molto della Juventus in ottica Superlega e non è stata una bella figura, e c'è la vicenda Suarez. Cioè, è un anno difficile. Questo può comportare degli scossoni a livello societario, dirigenziale e presidenziale? Noi questo oggi non lo sappiamo, lo possiamo ipotizzare. Tanti hanno detto che addirittura può cambiare la presidenza della Juventus. Di contro ti faccio un'altra ipotesi, il best case in caso in cui invece la Juventus dovesse chiudere il campionato in Champions League, magari, perché no, seconda, visto che può farlo, e vincere la Coppa Italia. A quel punto il tempo guadagnato è servito per rimettere un po' a posto le cose, e quindi per capire che tutto sommato, al di là delle difficoltà che si sono riscontrate durante questa stagione, che è stata una stagione particolare per tutti, non dimentichiamolo, lo scudetto dell'Inter è uno scudetto che ha un valore ancor più importante, perché è arrivato in una stagione molto difficile anche per la stessa Inter, perché non neghiamo quelli che sono stati i problemi della società nerazzurra sia nella parte iniziale del campionato sia per quanto riguarda il discorso economico. Quindi è evidente che ci possano essere delle riflessioni in seno oggi alla Juventus riguardo al futuro, riguardo anche al futuro di Pirlo, ma non mi fermerei soltanto alla panchina. Ora, se Zidane può essere un candidato alla panchina della Juve, ti rispondo in assoluto perché no. Come ti rispondo perché no, Allegri candidato all'eventuale successione di Zidane alla panchina del Real Madrid, ma a priori non escluderei, anche se con percentuali, anche se sai che non mi piace farle, la permanenza di percentuali basse, anche la permanenza di questo status alla Juventus. I risultati possono fare la differenza, ma non c'entreranno solo i risultati, secondo me, nel momento votazioni. In cui si arriverà a tirare una riga. Sì.
Quali potrebbero essere le altre variabili, gli investimenti da poter fare sul mercato, gli obiettivi stagionali, la possibilità?
Ma banalmente chi decide? Banalmente chi decide il prossimo anno chi sarà e come sarà strutturata la Juventus? Si parla tanto del futuro anche di Paratici, si parla del futuro di Agnelli, non soltanto quello di Pirlo. Cioè Pirlo mi sembra, tra virgolette, paradossalmente l'ingranaggio più piccolo oggi nel mondo Juve, per come è la situazione nerazzurra in questo momento. È un argomento complesso, in cui secondo me a noi oggi, perlomeno a me, mancano dei tasselli per poter finire il puzzle. Se dovesse decidere Allegri, se dovesse decidere Agnelli, e potremmo ragionare, fra virgolette, come ragioniamo sempre nel discorso dell'ottica dei risultati, di quello che è stato durante la stagione, del rapporto che c'è con gli attuali dirigenti, e quindi ipotizzare che magari possa rimanere un gruppo dirigente, magari andare a cercare un altro allenatore se Pirlo non ha convinto e se Pirlo dovesse fallire, soprattutto la permanenza in Champions League, penso sia assolutamente vitale. Cioè, quello è uno snodo molto importante. Se la Juventus non raggiunge la Champions League, è evidente che cambia tutto. Ma per tutto intendo anche, non escludo anche il discorso ad altissime cariche dirigenziali, ma da Agnelli in giù, perché poi bisogna comunque rendere conto alla proprietà, che è Exor. Se dovesse invece succedere, come abbiamo detto prima, il migliore dei casi possibili, beh, allora a quel punto potremmo anche cominciare a prendere in considerazione delle ipotesi diverse. Se dovesse decidere, cioè oggi Allegri, per parlare ancora più chiaro, con chi discute del suo contratto?
Questo sì, è chiaro, cioè, nel senso, c'è la gerarchia, dici tu, che deve essere ristabilita dopo una stagione così, quindi sono vari passi.
Io posso anche, ipotizziamo che Allegri abbia parlato oggi con Agnelli, perché i rapporti con Nedved e Paratici, come sai, dopo l'addio di 2 anni fa, non credo siano idilliaci.
No, anzi.
Può anche parlare con Agnelli. E quindi possiamo ipotizzare che se arriva Allegri non ci siano più Nedved e Paratici, oppure si fa una pax sociale per il bene, fra virgolette, della società, della Juventus e di un progetto che deve continuare, con un capo cosparso di cenere rispetto a delle scelte che sono state fatte 2 anni fa. Ma se non dovesse rimanere Agnelli, il patto con Allegri rimane in piedi perché va bene alla società a prescindere, oppure no? Cioè, queste sono le domande che io in questo momento metto sul tavolo. E credo che prima che per risolvere l'enigma bisogna cercare di andare a mettere dei punti fissi all'interno di questo quadro. Oggi di punti fissi ne vedo veramente pochi, oggi. Poi fra 3 settimane magari avremo le idee più chiare. Cioè, i giornali e le televisioni le abbiamo viste tutti, sul fatto che la Juventus a livello mediatico oggi sia nel punto più basso degli ultimi 10 anni. Mi pare evidente. Fino a 2 anni fa parlavamo della Juventus come simbolo, esempio di come si gestisce il club, di come si gestiscono i conti, della crescita che c'era stata, della capacità di coniugare insieme i risultati sportivi e i risultati economici. Da 1 anno e mezzo a questa parte, Covid incluso, perché ripeto, il Covid va tenuto in considerazione in queste analisi che facciamo e che penso facciano in maniera ulteriormente approfondita, anzi enormemente più approfondita, i diretti interessati, tutto questo non c'è stato. Negli ultimi 6 mesi c'è stato sicuramente un'esposizione negativa mediatica della Juventus che secondo me, a mia memoria, ha precedenti rarissimi.
Luca, tra le altre cose, insomma, ci chiedevano se tu hai notizie anche su Donnarumma, poi voltiamo pagina e andiamo a analizzare anche quello che succede in casa Napoli, in casa Milan e così via. Su Donnarumma, a proposito anche di Milan, ti chiedono quanto c'è di vero della possibilità che la Juventus stia pensando anche al fratello per l'Under 23. Questo chiaramente aprirebbe una conferma di scenario un po' possibile del passaggio del portiere del Milan alla Juventus, dopo una settimana, ricordiamola, in cui si è parlato tanto anche della questione tifosi che avrebbero trattato direttamente con lui, in qualche modo.
Allora, della possibilità che Antonio Donnarumma vada a fare il portiere dell'Under 23, io non ne so nulla. Non penso che possa essere una cosa che può cambiare il futuro di Donnarumma. Io non so neanche quanto sia stato approfondito la chiacchierata che sicuramente c'è stata tra la Juventus e Raiola per Donnarumma, perché oggi la Juventus, per permettersi Donnarumma, dovrebbe fare un sacrificio economico non indifferente, fermo restando che rimane Szczęsny. Cioè, decidi di buttare, fra virgolette, a mare Szczęsny, un ottimo portiere, per andare a prendere uno che te ne costa di più, anche se lo paghi zero, fra virgolette, perché poi c'è sempre la commissione da dover prendere in considerazione. Anche qui, chi porta avanti la trattativa e chi firma poi il contratto eventualmente con Donnarumma. Ripetiamo gli stessi discorsi che abbiamo fatto prima. Sicuramente la Juventus non può non essere interessata a un'ipotesi di mercato, così come il Real Madrid, così come poteva essere, peraltro credo abbia rinnovato con Keylor Navas, così come il Manchester United, così come il Real Madrid, così come il Barcellona, tutti i grandi club che possono permettersi un ingaggio così importante. Poi, se andiamo a guardare i soldi, oggi Donnarumma chiede 10-12 milioni di euro al Milan ed è un ingaggio che secondo me in pochi
possono permettersi,
almeno oggi possono permettersi in assoluto, certo, per un ruolo particolare come il portiere. Se noi ragioniamo come abbiamo fatto nel corso del lockdown, no?
Sì.
Dello scorso anno, noi avevamo ipotizzato, parlando anche con economisti che hanno studiato il mondo del calcio, che ci sarebbero stati molti meno movimenti di mercato, come in realtà è successo, tutti quanti posti nella sfera delle necessità, ovvero io non ho il portiere, devo prendere il portiere, quindi quei pochi soldi che ho a disposizione per il mercato li investo per il portiere, perché senza portiere non gioco. Se io il portiere ce l'ho, adesso stiamo parlando del portiere ma vale per qualsiasi altro ruolo, faccio più fatica a spendere dei soldi per un miglioramento di una squadra. Intanto vado a prendere un ruolo dove sono scoperto. Allora, oggi le grandi squadre, se devono fare un investimento, pensano di farlo in un ruolo dove loro hanno necessità, non dove si può migliorare, quindi è meglio Donnarumma di un altro.
Certo.
Quindi non è più un discorso sul merito di Donnarumma. Donnarumma rimane un grandissimo portiere, ma oggi i grandi club da quel punto di vista sono coperti. E se devo fare un investimento di 50, 60, 70 milioni di euro, magari lo faccio in un'altra zona di campo.
Anche perché se faccio poi se faccio quell'investimento, io lo tolgo da altri possibili investimenti che posso fare, non ci sono più, a parte gli sceicchi con gli stati alle spalle, quelli che hanno quelle disponibilità economiche.
Ma
che ti permettono.
Loro devono tenere conto del momento delicato.
Ovviamente, cioè, sì.
Oggi si parla di Haaland, Real Madrid, Mbappé, a parte che Florentino Perez ne parlava con l'ipotesi Superlega in piedi.
Esatto.
Poi Raiola da AS ha scritto che ha fatto sapere che l'operazione si potrebbe fare lo stesso. Ma al di là di questo, oggi se la priorità del Real Madrid è andare a prendere un attaccante per questioni anche non per prettamente tecniche, ma di prestigio, Real Madrid che non ha fatto mercato lo scorso anno ha bisogno di fare un colpo. Magari preferisce fare un attaccante come Haaland o come Mbappé, che ti richiama più la prima pagina dei giornali per più mesi, che ti dà più lustro, magari è meno funzionale ma ti dà più lustro, perché poi bisogna capire la necessità dove vai a metterla. Per Florentino Perez magari la necessità è andare a prendere e fare una volta, ancora una volta, di Zidane si fa onest, no? E magari Donnarumma no. Quindi sono considerazioni. Il mercato dei portieri è molto strano in assoluto, figurati in un contesto del genere. Quindi di sicuro l'opportunità uno la valuta, perché quando c'è Donnarumma zero non puoi non valutarla.
Certo.
È delittuoso non valutarla.
Certo.
Poi non è detto che poi nel complesso della valutazione che faccio riesco ad accontentare Donnarumma e me stesso all'interno di un quadro che comunque si deve chiudere.
Luca, c'è un audio, andiamolo a sentire.
Questa corsa del Zidane alla Juventus mi sembra il tormentone dei 2 anni fa, Guardiola alla Juventus. Alla fine se ne parla per 3-4 mesi, ogni giorno esce una notizia diversa, ma arriva chiunque meno quello che si dice.
Può essere un tormentone o credi che sarà una roba, qualcosa che si risolverà in poco tempo? Chiaramente fatto salvo tutto quello che già hai detto, cioè che bisogna stabilire,
guarda,
prima la società.
La vicenda Guardiola non è durata molto, non è sembrata eterna. Perché
più costruita che reale, no? In qualche modo. No, poi...
la vicenda Guardiola era assolutamente mediatica e basta, non c'è mai stato nulla di concreto.
Bravo Luca, anche perché, perdonami se ti interrompo, da un lato Guardiola aveva da subito detto di no, anche pubblicamente. Zidane invece è colui il quale ha lasciato aperta una porta sul ritorno, quindi qua è diversa la situazione.
Ma è diversa perché credo che Zidane nella sua testa possa pensare di poter lasciare il Real Madrid. Guardiola non ha mai avuto intenzione di lasciare il Manchester City, questa è la grande differenza. Poi se Zidane domani decide di lasciare Real Madrid, può rimanere fermo come aveva fatto prima di essere chiamato nuovamente da Florentino, può andare ad allenare chi vuole, può andare ad allenare la Francia, può andare ad allenare la Juventus, può andare ad allenare il Manchester, può andare ad allenare chi vuole lui, perché uno che ha fatto i risultati che ha fatto Zidane e che è Zidane può permettersi di scegliere. Quindi da qui a dire che domani mattina va in sede presentata la Juventus ce ne corre, ma non si può escludere a priori dal momento in cui lui lascia il Real Madrid. Quindi lasciando il Real Madrid ci può stare che la Juventus si interessi di lui. Al Manchester Guardiola non voleva andare via,
certo.
Non l'ha preso in considerazione questa ipotesi ed è per questo che è stata una vicenda più mediatica che altro, che alla fine è durata un paio di settimane in cui si sono state molto intense, in cui c'è stata quella famosa contrapposizione di cui abbiamo parlato tanto spesso, che poi è stata più come dire, creata piuttosto che reale, no? Tra chi credeva che Guardiola arrivasse, che raccoglieva indizi a corroborare la propria informazione, chi invece cercava di capire com'era possibile che a livello economico, a livello di strategia, potesse arrivare uno come Guardiola alla Juventus. Poi non c'è stato un vincitore, un vinto, io non l'ho mai vista come una sfida, perché nel mercato soprattutto le imbeccate possono arrivare da dovunque, quindi il nostro dovere è cercare di essere il più informati possibile, non sempre e comunque informati prima di tutti, contrariamente a tutto e indipendentemente da tutto. Abbiamo il privilegio di poter avere accesso a delle fonti che possono essere primarie e che quindi con cui, confrontandoci, uno riesce ad avere il disegno complessivo magari prima degli altri, parlo dei tifosi,
certo.
Ma poi ognuno di noi ha le sue fonti, ha il suo modo di arrivare alle informazioni e cercare di capire se una situazione è bella o meno. Certo, per quanto mi riguarda preferisco aspettare un'ora in più e dire una cosa il più corretta possibile, piuttosto che la prima avvisaglia che uno ha, intanto buttare la notizia e vedere poi che succede. Ma non è che chi fa il contrario sbaglia, è una questione di carattere poi alla fine.
Luca, c'è un altro audio, sempre su Zidane, così archiviamo definitivamente questa discussione e poi ci salutiamo, sentiamo un po'.
Buongiorno, Luca da Puntala.
Ciao Luca.
Fossi Real Madrid mi terrei stretto Zidane, visto quello che ha vinto e come lo ha vinto. Allegri penso che non garantirebbe gli stessi risultati.
Ecco, cogliamo l'occasione semplicemente per capire invece, Luca, insieme a te, se ci sono notizie nuove che avete in merito a un possibile invece ritorno di Allegri, al di là di quelli che sono i ragionamenti che abbiamo fatto, cioè se Allegri ha davvero già pronto un contratto o un accordo e deve soltanto essere ratificato qualora la società che lo ha scelto lo ratifichi, o se questo suo passo indietro nei confronti della Roma non è legato al fatto che lui avesse cambiato idea.
Io penso che sul discorso della Roma, il discorso Roma non c'entri molto con la Juventus. Io penso che c'entri in generale con le opportunità che Allegri può avere e con le opportunità che la Roma può cogliere. Io penso che possa essere anche un discorso economico. Allegri ha un budget, con tutto il rispetto, Sarri ne ha un altro. Partiamo da due piani probabilmente diversi, almeno nell'immaginario nostro, collettivo. Per quanto poi Sarri parte dai 6 milioni che guadagnava alla Juventus e che ha guadagnato, anzi che guadagna ancora, perché il contratto di Sarri era biennale. Quindi non credo che Allegri abbia detto di no alla Roma. Io credo che ci sia stato più di un confronto in cui le situazioni che si sarebbero sviluppate, visto anche il contesto economico in cui ci troviamo, abbiano spinto le due parti a ragionare in maniera diversa. Che su Allegri ci siano delle squadre importanti, ripeto, la Juventus non mi meraviglia, il Real Madrid non mi meraviglia, tutto sta a trovare l'accordo con una di queste due, il fatto che si incastrino poi le situazioni, no? Ti ricordi sì, che sì, un anno fa di questi tempi, no, forse era decisamente più tardi perché il campionato era slittato, però diciamo, parlavamo di questi tempi, si parlava di Allegri all'Inter.
Sì, sì, come no, di un accordo già pronto con Marotta che lo voleva portare lì.
Conte è rimasto e ha vinto il campionato. Esatto. Quindi poi dopo ci sono anche questo tipo di situazioni da tenere in considerazione.
Sì. Assolutamente, quindi insomma tanti ragionamenti che adesso chiaramente si comincia a fare, ma poi
da questo punto di vista secondo me le prossime tre settimane saranno molto intense,
ovviamente, anche perché poi lo abbiamo detto e ci torneremo magari la prossima settimana, sono veramente tante le squadre che rischiano di stare fuori o di entrare nella Champions League, chi è dentro e chi è fuori cambierà o modulerà quello che è il proprio mercato a partire dall'allenatore. Grazie a Luca Marchetti, Sky Sport, come sempre. Ciao Luca.
Ciao, ciao a tutti.